Salutiamo subito il nostro ospite, si tratta di Saverio Scuccimarri, pastore avventista, docente all'Istituto Universitario Avventista di Firenze. Ben trovato, grazie.
Ciao, buongiorno. Ciao, a tutti e a tutti.
Allora, tu sei l'autore di vari saggi e l'ultimo dell'edizione ADV ha per titolo L'inizio di ogni cosa, commento pastorale al libro della Genesi. Per la verità noi abbiamo già parlato qui in radio di questo libretto, ma vogliamo farlo con te esplorando, diciamo, anche nelle prossime settimane i vari argomenti, vari temi, perché la Genesi è un libro, lo sappiamo, no? Il primo libro che si presenta nel canone biblico, e sono tantissimi temi, personaggi, quindi è veramente quasi impossibile, no? Un commento esauriente. Quindi tu prendi in considerazione alcuni temi di fondo e naturalmente, è da aspettarselo, il primo argomento è quello della creazione, che però non è tra i più semplici, ma proprio per niente, proprio per niente. Perché insomma, anche tra i credenti si tende a volte a un po' minimizzare questo aspetto della creazione che viene a volte associato al mito. E naturalmente in ambiente laico è uno degli argomenti che fa più problema, insomma, no? Perché allora, quale può essere la rilevanza di un argomento come questo e come ti senti di proporlo a un pubblico, diciamo, non necessariamente attento e convinto, ecco, degli elementi biblici?
Ma io direi che oggi il tema della creazione è molto rilevante, soprattutto in rapporto alla problematica della cura del creato e quindi della grave crisi ecologica che stiamo attraversando, per cui tutte le chiese stanno recuperando, le chiese, credo anche le religioni in generale, stanno recuperando una riflessione sulla creazione, cioè il senso della creazione, al di là della questione di come è stata l'origine dell'universo,
di come
eccetera,
si è realizzata.
Però diciamo il senso etico della creazione è l'idea di guardare al creato non più come una cosa, cioè di guardare al creato, non più al pianeta, non più come una roccia da scavare per cercare di prendere tutte le risorse possibili.
Una cava.
Esatto, ma guardare di nuovo alla terra come a una sorella,
però,
quindi alla creazione come un essere vivente col quale abbiamo a che fare.
Nella Genesi però ci sono dei testi che ancora adesso fanno un po' problema, cioè dove si incoraggia l'umanità ad avere un dominio, no? sul creato. Certo,
sì.
I tempi erano quelli, insomma, in cui
appunto, cioè ogni cosa va calata nel suo contesto.
Quindi,
cioè, parlando, la Genesi è un testo di 3000 anni fa, ecco, più o meno. E quindi siamo in un contesto dove l'essere umano è schiacciato dalla potenza della natura e quindi tende a divinizzarla.
Addirittura.
No? E allora, rispetto alla divinizzazione della natura, è vero che il testo della Genesi cerca di alleggerire il peso della natura sull'uomo e di attribuire addirittura all'uomo il dominio inteso come signoria, cioè la capacità anche di essere attivo nei confronti della natura e responsabile, perché questo è il senso del dominio che c'è nella Bibbia.
Nella
e dopo
Genesi
il dominio è
degenerato.
Quindi è più responsabilità, cioè il dominio che si fa, però è un dominio responsabile. Cioè,
esatto, cioè di non sentirsi passivi di fronte a tutto ciò che c'è nella natura, ma di poter contribuire in maniera attiva e anche responsabile nei confronti del creato stesso.
C'è un episodio sempre legato alla creazione dove vengono condotti gli animali, se non sbaglio, di fronte ad Adamo perché gli potesse dare un nome. Cosa strana, uno potrebbe dire, vabbè, forse questa è l'idea, dice, un ebreo dice, ecco, si chiama così perché l'ha chiamato così Adamo, ma in realtà c'è un simbolismo forse dietro?
Ci sono almeno due significati importanti. Il primo è il riconoscimento, cioè attribuire un nome vuol dire riconoscere, no? È la prima forma di classificazione degli esseri viventi, se vogliamo dire così, e quindi si riconosce che l'altro esiste, che ha delle specificità. Nel momento in cui si attribuisce un nome vuol dire che si riconosce il valore di quell'essere e anche le sue differenze. C'è anche da dire che l'altro elemento che c'è nell'attribuzione del nome è il fatto che in qualche modo si vuole esaltare una certa superiorità dell'essere umano rispetto al resto degli animali, perché nella logica biblica, appunto,
porre un nome,
solo un'autorità superiore può porre il nome e chiamare per nome i propri sottoposti, mentre al contrario questo non è possibile.
Però di nuovo l'idea è quello di una gestione, un'amministrazione, non di uno sfruttamento selvaggio, a parte che a quel tempo era proprio impossibile immaginare.
Cioè, noi ci dobbiamo calare in quel contesto e pensare che questi problemi che noi abbiamo oggi erano inimmaginabili.
Sai che mi viene in mente un testo biblico in cui si dice non era ancora arrivato il momento per Israele per occupare certi territori perché c'erano ancora le bestie, c'erano ancora i leoni, c'erano ancora, e quindi c'era proprio l'idea di una difficoltà, no? Nella relazione tra l'umanità e il resto del creato. Senti, rimane comunque un dubbio su, beh, insomma, sul fatto che c'è la punizione famosa, no? Dopo il peccato, dice, ecco, tu guadagnerai il tuo pane con il sudore della tua fronte e la terra produrrà spine, produrrà, insomma, non sarà più così semplice. Ecco, c'è un rapporto che viene fotografato di difficoltà tra l'umanità e il resto del creato, una sorta di conseguenza indiretta del peccato. Cosa complicata da immaginare, perché addirittura pare, dammi una conferma, che il testo della Genesi quasi presenta un'umanità vegetariana, ecco, e poi diventa qualcosa di diverso. Difficile da spiegare questo però.
Difficile da spiegare, però l'idea è che il peccato qui appunto non viene visto come una cosa interiore.
Solo
interiore, ma il peccato viene visto come una mutazione generale di tutto il creato, dove all'armonia precedente, dove ogni cosa viveva in simbiosi e in armonia con l'altra, si sostituisce invece un germe di lotta, di competizione e quindi di rottura di quell'armonia.
Però uno potrebbe dire, sì, ma adesso il creato è veramente testimone della bontà di Dio, oppure appunto il gatto che si mangia il topo è, insomma, fa capire come la morte faccia parte anche di questo equilibrio, difficile da spiegare.
Sì, sì, infatti diciamo la creazione, cioè, insomma, per chi ci crede, ovviamente, non è prova dell'esistenza di Dio, però è testimonianza, diciamo così, perché la grandezza del creato, le grandi, insomma, la grande biodiversità che c'è in tutta quanta la creazione, in qualche modo ci dice molto o ci dice qualcosa di importante sulla grandezza di Dio, sulla sua forza. Certo, poi l'elemento della morte, della competizione, della selezione naturale, diciamo che in qualche modo non sono sufficienti a spiegare invece altri valori per i quali necessitiamo di una rivelazione, per cui dal punto di vista cristiano, ecco, non è possibile trovare Dio unicamente nella natura e nel mondo, c'è bisogno di una rivelazione ulteriore.
C'è un salmo in cui si dice che i cieli narrano la gloria di Dio.
Esatto, e questo è vero, oltre alla gloria di Dio c'è anche il suo abbassamento.
Ecco, allora, di cui ne parliamo tra poco, perché Laura Pausini ci offre una bella riflessione dal titolo Sorella Terra. È un incontro quasi mistico con la creazione, ma c'è un ma, e allora lo ascoltiamo insieme. Sorella Terra, Laura Pausini, un bel canto di armonia, ma nello stesso tempo di grande preoccupazione per la creazione, che abbiamo capito con Saverio Scuccimarri era una volta, diciamo, fonte di, certamente, di sostegno per l'umanità, ma anche per certi aspetti pericolosa, insomma, no? Ora la situazione è molto cambiata, molto molto cambiata, per cui abbiamo veramente questo dovere di proteggere la creazione, perché come credenti crediamo che il Dio ha creato il mondo e noi siamo semplicemente dei custodi, degli amministratori. Allora, stiamo parlando con Saverio Scuccimarri dell'ultimo libro che lui ha scritto, dal titolo L'inizio di ogni cosa, commento pastorale al libro della Genesi, e il primo argomento naturalmente è quello della creazione.
Fra l'altro, visto che faremo diverse puntate su questo testo di Saverio Scuccimarri, se qualcuno, Roberto, volesse
abbiamo un certo numero di copie a disposizione,
può potete telefonare una richiesta, o meglio mandare un messaggio. Vai.
Sì, al nostro numero di WhatsApp che è 348 222 72 94, ripeto 348 222 72 94. Abbiamo solo un numero limitato di copie che possiamo offrire gratuitamente.
Quindi,
a quanti ce ne faranno richiesta?
Mandate presto il messaggio, ve lo faremo avere in maniera gratuita. Allora, qui entriamo poi nel tema più importante. Comunque, questo è un progetto, quello della creazione, un progetto preciso. Dietro ogni cosa che esiste c'è un progetto.
Un disegno intelligente.
Intelligente, e Dio, tu affermi, primo punto, è il creatore di tutto questo.
E però tu ci hai detto poco fa che non abbiamo la prova dell'esistenza di Dio, pur partendo da queste premesse importanti.
Sì, nel senso che non la possiamo ricavare lì direttamente dalla natura, diciamo così, da ciò che esiste, perché ciò che esiste è variamente interpretabile. Per questo dicevamo, ai segni della presenza di Dio nel mondo si aggiunge anche la sua rivelazione, quindi però questo entriamo in un ambito di fede, non certo. Di dimostrazione. Quindi abbiamo fede, i cristiani o comunque la tradizione ebraica cristiana ha fede nel fatto che nelle scritture c'è una rivelazione ulteriore di Dio. Ecco, il primo punto importante è quello che ha letto prima Claudio, no? Cioè la prima affermazione importante è che Dio esiste e ha creato ogni cosa. È che è un'affermazione che viene messa lì come postulato.
Nel principio Dio creò i cieli e la terra.
Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La Bibbia non sta lì a dimostrare l'esistenza di Dio. Non ce n'era bisogno quando è stata scritta. C'era bisogno di altro. C'era bisogno di dimostrare che esiste un solo Dio, per esempio, e non tante divinità. Erano altre le questioni.
Che la natura non era divina, per esempio.
La natura non era divina. Quindi queste erano le questioni che andavano affrontate e che quindi la Bibbia affronta. Anche questo capitolo qui della creazione sostanzialmente ci dice che tutto ciò che esiste è opera di Dio. E quindi questo cosa ci trasmette a noi? L'idea che non siamo così, che veniamo dal nulla, andiamo verso il nulla, quindi la nostra vita non è una vita senza senso, è una vita che ha una direzione perché è stata voluta. Noi siamo stati voluti, e a questo aggiungerei siamo anche voluti bene.
Certo, certo. Il grande problema è che noi ormai viviamo in una società urbana, e dunque anche la creazione insomma, è creazione umana.
È vero.
E questo è un problema.
La deturpazione del creato è certamente un grave danno anche alla rivelazione di Dio. Cioè, se è vero che Dio si rivela nella sua opera, ogni volta che noi deturpiamo il creato, in qualche modo è come prendere una Bibbia e strapparne delle pagine.
Quindi possiamo dire, se sei d'accordo, che noi dobbiamo accostarci al testo biblico, perché il testo è della rivelazione della fede cristiana, giudaico-cristiana, ma nello stesso tempo non dobbiamo dimenticarci l'altro grande libro, che è quello della natura, con tutte le contraddizioni anche che possiamo cogliere in questo mondo.
E non ci dobbiamo dimenticare che la natura non è un'altra cosa rispetto a noi, cioè noi siamo parte integrante della, per cui anche nella città, per quanto degrado ci possa essere in una città, ci sono sempre ancora esseri viventi nella città, compresi noi stessi, e quindi è ancora possibile fare una riflessione su Dio.
Claudio, siamo proprio in conclusione.
Roberto ha toccato un punto che mi sta particolarmente a cuore. Il testo scritto è anche, io lo chiamo, il testo disegnato. Cioè la creazione, l'ambiente, la natura è lo stesso un libro scritto da Dio. No, perché a volte si dà troppa importanza, fortemente il testo diventa eccetera. Ma dico, in persone che non hanno poi letto a volte il testo biblico, ma che lo vivono come la creazione di Dio, è molto bello questo.
Poi naturalmente, come abbiamo detto, sia nel testo biblico che nel testo della creazione ci sono elementi che possono anche portare ad altre riflessioni, no? Quindi c'è non dobbiamo nasconderla. Però, ecco, forse l'ultimo aspetto, perché l'idea dell'antropocentrismo, nel senso che ci siamo noi al centro e tutto il resto ci ruota attorno, che uno potrebbe dire è questa l'accusa fondamentale alla fede giudaico-cristiana, però contestualizzando...
Ripeto, va messo nel contesto.
Esatto, è lì il problema.
E comunque, una volta messo nel contesto e riconosciuto che effettivamente oggi l'antropocentrismo è un problema, è possibile, ed è quello che fanno oggi le chiese, gli esegeti, rileggere di nuovo i testi biblici e sottolineare invece tutti quegli elementi che in qualche modo sono un ridimensionamento dell'antropocentrismo.
Allora, nel testo. Grazie Saverio per essere stato con noi, è l'inizio di una nostra avventura in questo testo che tu hai scritto, l'inizio di ogni cosa, commento pastorale al libro della Genesi. Per richiederci una copia gratuita ricordo il nostro WhatsApp 348 222 72 94. Allora alla prossima Saverio, grazie per essere stato con noi, a risentirci.